Penitenza di San Pietro dopo il peccato. San Pietro, appena uscito dalla casa di Caifa, cominciò a piangere il suo peccato. E ritiratosi come Davide, pieno di rossore e di vergogna, non cessò di versare lacrime fino a quando non fu avvisato della risurrezione di Gesù. Nel Vangelo si parla solo del suo pianto, ma possiamo immaginare in quanti altri modi l'Apostolo abbia espresso la veemenza del suo dolore. Si sarà battuto il petto, avrà sospirato, gli saranno mancate le forze. Inoltre, per tutta la vita, il ricordo del suo peccato sarà stato presente nel suo cuore contrito ed umiliato. Questa è un'altra circostanza che è necessario tenere presente. La vera penitenza deve durare tutta la vita, anche se crediamo che Dio ci ha già perdonato. Nessuno ci chiede di caricarci di cilici, ma di ripensare di quando in quando alle nostre mancanze, perché il loro ricordo rinnovi il nostro dispiacere e ci mantenga umili. Inoltre, tale memoria ci aiuterà ad evitare ogni situazione di pericolo nel presente e ci renderà cauti per l'avvenire, riconoscendo che tutto viene da Dio, senza mai presumere di avere noi qualche virtù. Il Signore, però, vuole da noi anche l'offerta delle nostre pene in espiazione dei nostri peccati. Mio Dio, le mie colpe meriterebbero l'inferno, ma la tua misericordia continua ad essere benigna verso di me. Accetta come riparazione anche le piccole offerte che ti faccio, pur lamentandomi del loro peso. So che dovrei darmi da fare per riuscire a capire veramente che cosa significhi aver offeso te, unico e sommo bene. Ciò nonostante, continuo a vivere in uno spregevole disimpegno. Signore, toccami il cuore in profondità, in maniera che io mi scuota dalla mia inerzia e cominci a capire e ad amare la vera contrizione, la mortificazione, la preghiera e l'umiltà. Verbo eterno, fammi degno di meritare quella grazia di penitenza che hai acquistato per me sul Calvario. Io ho offeso Dio in tre modi: col cuore, con la lingua, con le opere. Ebbene, è proprio in questi tre punti che voglio impegnarmi nella mortificazione. Gesù è condotto davanti a Pilato. Resa pubblica la sentenza di morte, l'assemblea decide di affidare Gesù al braccio secolare, consegnandolo a Pilato, pagano, governatore della Giudea. Nulla avviene per caso, ma tutto si svolge come il Salvatore stesso aveva già disposto e predetto, affinché si manifestasse la sua immensa carità. Egli patisce per salvare non solo i giudei allevati nel culto del vero Dio, ma anche i gentili, adoratori di idoli. Vuole perciò che sia gli uni che gli altri cooperino alla passione, in modo che tutti ne assaporino il frutto. Quanto è grande l'amore divino, che con provvidenza sublime ha disposto che siano tanti e di ogni genere i responsabili della sua morte. Dobbiamo riflettere poi su quanto sia stata utile alla sapienza divina anche la malvagità dei giudei. Essi infatti conducono Gesù in tutti i tribunali, sia religiosi che civili, credendo di nuocergli ancora di più col far conoscere a tutti il delitto di cui è accusato. Invece diffondono maggiormente la sua innocenza, visto che non è mai stata riconosciuta vera alcuna accusa contro di lui. Quanto più numerosi sono i giudici che lo condannano, tanto più egli risulta innocente. È lui che vince sempre, sconfiggendo il mondo con la verità, il demonio con l'umiltà e l'ira implacabile dei suoi nemici con la mansuetudine e la pazienza. Quanti insegnamenti giusti e meravigliosi ci hai dato, Gesù, in ogni momento della tua santa passione. Soltanto facendo come hai fatto tu, nelle persecuzioni si vince sempre. Non col dare libero sfogo alle passioni, ma col praticare le virtù. A me non deve importare nulla di essere giudicato male dagli altri, quando la mia coscienza è retta davanti a Dio, che è il mio solo giudice. È vero che istintivamente provo dispiacere per i giudizi falsi o avventati che si fanno nei miei confronti, ma è altrettanto vero, e l'ho provato un'infinità di volte, che questa pena non diminuisce, anzi aumenta, se do spazio alla superbia, all'ira e all'odio. Anima mia, desideri tu avere la tranquillità interiore anche in mezzo all'ostilità del demonio e del mondo, per servire Dio meglio e con tutto il cuore. Ascolta allora ciò che Gesù ti insegna con le sue parole e col suo esempio. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Mio misericordioso Salvatore, fa che io impari e metta in pratica questo tuo insegnamento. Esso è utile non solo per conseguire la vita eterna, ma anche per avere una vita felice in questa valle di lacrime. Mi sforzerò di praticare l'umiltà anche per vincere il mio peggior nemico, me stesso. È solo il mio amor proprio che mi agita, perciò non sarò mai tranquillo se non saprò essere umile. Non avendo l'autorità giuridica di emettere una sentenza, i capi dei sacerdoti conducono Gesù da Pilato, non solo perché sia messo a morte, ma anche perché la sua morte sia disonorevole. A loro non basta che venga condannato come trasgressore della legge mosaica, ma vogliono che subisca il patibolo anche come ribelle contro lo Stato e perturbatore dell'ordine pubblico, degno perciò dell'odio di tutti. Per placare il rancore e l'invidia potrebbero ucciderlo segretamente, ma vogliono che sia la giustizia a farlo morire come un pubblico malfattore, affinché il suo buon nome fosse infangato da una condanna infamante. Ecco fino a che punto può portare una sciagurata passione. Quei capi dell'ebraismo avevano visto le opere di Gesù e udito i suoi meravigliosi discorsi, ma inutilmente. Per questo tutto ciò che doveva servire per il loro bene si tramuta in male, fino a rendere odioso ai loro occhi il Salvatore del mondo. Attenta, anima mia, che le grazie divine alle quali fai resistenza non diventino un giorno motivo di castigo. Il Salvatore è causa di rovina per tutti coloro che non approfittano della sua misericordia per salvarsi. Ma quanto deve essere triste ed amareggiato Gesù, che vede la solerzia e le intenzioni malvagie dei nemici. Egli permette ai suoi sensi tutto il terrore che in simili casi è naturale provare, però non si scompone minimamente e mantiene calmo il suo cuore. Con il suo atteggiamento modesto si comporta proprio come un agnello mansueto. Gesù mio, tutti gli esempi che mi dai sono per me grazie preziosissime. Una sola di queste grazie ed uno solo di questi esempi dovrebbero essere più che sufficienti per farmi diventare santo. Invece, quanto lontano sono ancora dalla santità. Sono cieco in mezzo a tanta luce, sono sordo a tanti tuoi richiami e svogliato, pur essendo sostenuto da tanti aiuti. mio Salvatore. Non desidero affatto che un giorno tu debba rimproverarmi di aver lavorato e sofferto invano. Perciò concedimi la tua grazia, affinché mi metta seriamente all'opera per santificarmi, imitando le tue virtù ed eseguendo con prontezza i buoni propositi che ti degnerai di ispirarmi. Metterò ogni cura nell'acquisire le virtù interiori, umiltà di cuore, carità e abbandono alla volontà divina. Allora diventeranno facili per me anche le virtù esteriori, quali la modestia, la mansuetudine e la pazienza. Nell'orto Gesù era stato legato da quei furfanti e condotto così da Anna e da Caifa. Ora anche i capi dell'ebraismo lo legano con nuove catene, affinché Pilato, nel vederlo carico di tanti legami, lo riconosca meritevole di morte e indegno di clemenza e di misericordia. Il Salvatore è condotto per le strade con le mani, le braccia, il petto e il collo stretti da robusti vincoli, come fosse un malfattore. Era notte quando veniva condotto dall'orto alla casa di Anna. Ora è giorno, mentre è trascinato da Pilato. Dappertutto molta gente sta a guardarlo, ma pochi lo compatiscono, perché egli è stato diffamato per tutta la città come uomo turbolento, ribelle e bestemmiatore. Osserva bene, anima mia, quest'uomo Dio. Ha le mani sanguinanti, strettamente legate dietro la schiena, il volto livido ed imbrattato di sputi, il capo scoperto e gonfio per le percosse. Guarda come ad ogni passo i giudei lo maltrattino bastonandolo, tirandogli le corde, insultandolo atrocemente, nonostante sia già indebolito ed affaticato dai tormenti e dagli scherni continui che ha subito durante la notte appena trascorsa. Eppure non si scorge in lui nemmeno la più piccola traccia di fastidio, di tristezza o di sdegno, ma sul suo volto splendono la modestia, la dignità, l'umiltà e la pazienza. A chi giudicasse con superficialità potrebbe sembrare che Gesù sia trascinato a forza davanti al tribunale del governatore. Invece egli va a consegnarsi nelle mani di Pilato di sua spontanea volontà, come già si era consegnato nelle mani di Caifa. Quanta carità, misericordia e degnazione per noi peccatori e per me più di tutti. Ho compassione della tua umanità sofferente, Gesù, che sei innamorato della mia anima. Io, commosso, ti ringrazio per esserti lasciato stringere da tutti quei vincoli per sciogliere me dai legami dei miei peccati. Gesù, non mi basta però che tu spezzi queste mie catene, perché io voglio anche seguirti. Ma per farlo devo ancora ricorrere a te, che sei la mia strada e la mia meta, ed imitare la tua pazienza e la tua umiltà. Dammi dunque, Gesù mio, quelle grazie che hai meritato per me, affinché io abbia la forza di imitarti in tutto. Grazie per esserti già impegnato ad usarmi misericordia, quando hai dato ai giudei la libertà di compiere ogni sorta di crudeltà sulla tua santissima persona. Nella pazienza e nell'umiltà di Gesù c'è la regola generale per sciogliere molti dubbi di coscienza senza dover fare tante ricerche. Me ne servirò per consigliare me stesso e gli altri. A Gerusalemme non si era mai visto prima di allora un corteo che fosse tanto degno di riverenza e nello stesso tempo tanto carico di infamia come quello che si fece dalla casa di Caifa al palazzo di Pilato. L'onore era dovuto alla presenza massiccia di tanti uomini ragguardevoli, come sacerdoti, scribi, farisei e capi della sinagoga. Ma quanto vergognoso era il modo in cui veniva accompagnato il Figlio stesso di Dio. In quel tragitto, che durò circa mezz'ora, non si fece altro che insultarlo, deriderlo e bestemmiarlo. E l'innocente Gesù accettava tutto umilmente, quasi fosse veramente colpevole. Ma Gesù soffre soprattutto perché conosce i motivi per cui le autorità di Israele si sono mosse per accompagnarlo. Tutti vogliono essere presenti perché non si fidano gli uni degli altri. Hanno paura che tra loro ci possa essere qualche uomo onesto che intenda difendere Gesù e quindi vogliono impedire che parli in suo favore. Inoltre lo fanno per dar credito con la loro presenza alle ingiuste accuse e per costringere Pilato a pronunciare la condanna. Quanto è profondo il loro odio. Entra, anima mia, nel cuore di Gesù e contempla la sua angoscia. Se hai per lui qualche scintilla d'amore, devi necessariamente provare anche un sentimento di pietà, perché chi ama non può non compatire. Invece ti sento impassibile e lontana. Sei proprio sicura di amare Gesù come vuoi far credere? Gesù, è proprio vero. Non ti amo, nonostante sappia che è questa la cosa che ti dispiace di più. Mi getto ai tuoi piedi e ti grido che questa mancanza d'amore dispiace immensamente anche a me, perché so che nella passione tu mi hai tanto amato e che in cambio esigi da me nient'altro che amore. Accetta il mio desiderio d'amarti, non solo, ma concedimi anche la grazia di poterti dimostrare un giorno, quando tu vorrai, sia con i miei pensieri che con le mie azioni, di amarti sopra ogni cosa. Se mi troverò incapace di amare Gesù e di compatirlo, non cesserò per tutta la giornata di invocare la divina misericordia affinché vinca la mia freddezza. Nella passione di Gesù dobbiamo considerare le sue virtù per imitarle, ma osservare anche i vizi dei suoi nemici per detestarli. E non c'è vizio che il Salvatore, nei 3 anni della sua predicazione, abbia così spesso ripreso negli scribi e nei farisei quanto quello dell'ipocrisia. D'altronde, questa era la loro mancanza più grave. Vogliono che Gesù sia messo a morte, ma pretendono che sia Pilato a farlo, in modo che nessuno possa dubitare della loro innocenza e della loro integrità. Mostrano di chiedere a Pilato nient'altro che giustizia e fanno di tutto perché costui si affretti ad emettere la sentenza più ingiusta di tutte. Giunti nel cortile del palazzo pretorio, sono scrupolosi nell'osservare il divieto di entrare nella sala del tribunale, ma non provano alcun rimorso nel volere la morte di un innocente. Hanno paura di contaminarsi, visto che debbono mangiare l'agnello pasquale, figura di Cristo, ma non trovano alcuna difficoltà nell'incrudelire contro Cristo stesso. Guarda, anima mia, come invece in Gesù la santità del cuore corrisponda bene alla compostezza del suo atteggiamento esteriore. Egli è la verità stessa, che non può né mentire né fingere, e le sue virtù, sia quelle che ha nell'anima come quelle che manifesta nel suo comportamento, sono ugualmente autentiche. Come gli scribi e i farisei, anch'io spesso mi faccio scrupolo di certe minuzie di nessuna importanza, mentre non bado affatto a ciò che offende la carità fraterna. Faccio il pudico, il modesto, l'umile e il paziente, ma se si potesse vedere quanto siano false le mie intenzioni e quanto io mi lasci dominare dall'amor proprio e dal rispetto umano, sarebbe impossibile non giudicarmi un ipocrita, virtuoso soltanto in apparenza. Signore, togli da me il vizio proprio dei tuoi nemici più accaniti e concedimi uno spirito sincero, retto, simile al tuo, che ami sempre in tutto la verità. Tu che sei verità infinita, fammi odiare la vanità e la menzogna, con le quali cerco di piacere più al mondo che a te e di legarmi più alle cose temporali che a quelle eterne. Fuggirò l'ipocrisia come il peggiore di tutti i mali e il mezzo più sicuro sarà quello di ripetermi con insistenza che Dio è presente sempre e mi vede. Giorno che per noi è il Venerdì Santo, per gli ebrei era giorno di solennità pasquale, perché i sacerdoti dovevano prepararsi con devozione a sacrificare l'agnello per cancellare i loro peccati. Quest'anno invece tutti sono talmente occupati a tramare contro Gesù per affrettarne la morte che non pensano a nient'altro. Ma tutto questo avviene per un preciso disegno dell'Altissimo. Questa Pasqua non è più una figura, ma è quella vera, decretata nell'eternità, nella quale deve essere consumato il sacrificio del vero agnello per la redenzione del mondo. Anima mia, imprimi bene in te stessa quanto sta succedendo. Guarda quei personaggi importanti mentre consegnano Gesù a Pilato, che li ha raggiunti nel portico del suo palazzo. Scruta i loro volti e vi leggerai chiaramente che sono determinati a farlo morire in croce. Essi lo informano che il prigioniero ha già riconosciuto di essere colpevole e gli chiedono perciò di condannarlo a morire in croce, visto che la sua colpa è veramente grave. Ma non sono loro gli artefici della sorte di Gesù. Egli, unico arbitro della propria vita, si offre spontaneamente. E i suoi nemici non sono altro che strumenti inconsapevoli. Adoro la misericordia del Salvatore venuto apposta dal cielo per essere giudicato e condannato unicamente per salvare me dalla morte eterna. Gesù mio, ti lodo e ti ringrazio e continuerò a farlo finché avrò vita, con la speranza di poterti lodare e ringraziare anche nell'eternità. Tu che hai permesso ai giudei di presentarti a Pilato, concedi ora anche a me di presentarti all'Eterno Padre. Padre Celeste, ti offro la sofferenza del tuo innocente figlio condotto in catene da Pilato, perché so che nessun'altra offerta sarebbe più preziosa e a te più gradita. I principi di questa terra, per amore dei loro figli, non possono negare la libertà ai prigionieri e la grazia ai condannati. E tu, come potrai negarmi una grazia se te la chiederò nel nome del tuo dilettissimo figlio? Ebbene, Padre Santo, io ti chiedo di perdonare i miei peccati, di aiutarmi in avvenire ad evitarne le occasioni, e di servirti fedelmente osservando i tuoi comandamenti. Farò spesso l'offerta di Gesù all'Eterno Padre, perché è efficacissima per ottenere ogni grazia necessaria alla salvezza eterna.